Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Iniziamo la nostra undicesima parte, l'ultima, che praticamente sarà un riepilogo dove toccheremo un po' tutti i punti, i concetti salienti del seminario di Marc Passio. Prima di iniziare, vogliamo condividere con voi il messaggio che abbiamo ricevuto da Barbara Vanco, che appunto vuole anche che diventi un messaggio per tutti voi che state ascoltando.
Grazie Daniela della possibilità di ringraziare tutti noi e in particolare il noi di Terre Sicule e Terre Calabresi per aver impegnato così tanto tempo per fare, e anche Francesco, per aver impegnato così tanto tempo per portare questa perla di saggezza per tutto il popolo. Quindi conoscere le leggi naturali è l'esistenza. Quindi questo corso, che non solo consiglio, ma deve diventare proprio una sorta di primo passo nell'autodeterminazione, è esplicativo, chiaro, diretto, perché Marc è veramente molto diretto, e ci porta esattamente nella presenza, cosa mi sta succedendo intorno. Quindi è determinante quello che avete fatto. È un ringraziamento speciale a Marc Passio, perché questo corso, insomma, è del 2013, un anno speciale anche per me, e un ringraziamento speciale anche a Francesco, che ha tradotto e che ci ha dato la possibilità poi di creare tutto questo. Quindi grazie, Gio, e se il tuo lavoro è sicuramente la ciliegina sulla torta. Grazie Daniela, grazie Danilo e grazie Andrea.
Bene, bene, grazie Barbara per il tuo messaggio, graditissimo. A questo punto iniziamo la nostra puntata. Ringraziamo tutti perché chiaramente se siete arrivati fin qui sapete che cosa è scattato, cioè a tutti noi è scattato questo obbligo morale di divulgare queste importantissime informazioni che scegliendole e praticandole ci cambiano veramente la vita e la visione, quindi importantissime.
Sì, è stato un lungo lavoro e dobbiamo ringraziare Francesco che ci ha fornito le basi di questo lavoro a cui noi abbiamo aggiunto la voce, che sembra un lavoro semplice, ma in effetti ha comportato un certo impiego di programmi e di tempo. Grazie a tutti comunque.
Vi voglio ringraziare anche io perché avete fatto un lavoro, penso, straordinario con l'aiuto delle mie traduzioni, quindi sono grato e onorato per il fatto che mi abbiate coinvolto in quest'opera. È stato sicuramente un grande onore.
Ci tenevo anch'io, insomma, a esprimere tutta la mia gratitudine per aver potuto partecipare a quest'opera che sicuramente noi consegneremo, insomma, a tutti quelli che vedranno questo strumento e che sarà una chiave potentissima appunto per aprire tutte le porte, tutte le serrature, tutte le gabbie per poter creare questo cambiamento che veramente tutti a questo punto ci aspettiamo in questo nostro bellissimo pianeta.
Bene, c'è da dire che forse quest'opera era un po' nell'aria che ci fosse la necessità di averla, no? Di avere questa traduzione di questo seminario molto importante, perché veramente raccoglie tanti saperi, sia sui principi, della legge naturale, sia sugli effetti che questo può avere una volta acquisita comprensione e consapevolezza sulla vita di tutti i giorni. Abbiamo trovato che sia molto efficace proprio perché riesce a fare delle disambiguazioni rispetto ad alcune fallacie retoriche alle quali siamo purtroppo tutti indotti a cadere, e soprattutto fa molta chiarezza su tantissimi aspetti che sono molto importanti nella vita di tutti i giorni. Adesso passiamo allo svolgimento di quest'ultima parte, che è un addendum, che è una parte conclusiva in cui riassumeremo tutti i contenuti del corso, ma aggiungeremo anche delle altre cose che sicuramente troverete di vostro interesse.
Bene, cominciamo questo riepilogo partendo da alcuni importanti fondamentali. Il primo da cui partiamo è l'insegnabilità. Abbiamo visto questo concetto riguardante la nostra predisposizione all'apprendimento illustrato tramite una curva a campana. La migliore posizione in cui trovarsi per poter essere in grado di apprendere al meglio è quella all'apice della curva, tra studente e insegnante, ovvero in equilibrio tra il sano scetticismo e l'apertura mentale necessaria per poter ricevere nuove informazioni. Passiamo adesso all'occulto. Occulto significa semplicemente nascosto. Si tratta di un corpo di conoscenze generalmente ignoto alla maggior parte degli individui, che racchiude sia la conoscenza della psiche e della consapevolezza umane, sia la conoscenza delle leggi di natura. Queste conoscenze sono state occultate nel corso della storia per ragioni sia positive, ovvero per far sì che non venissero distrutte dal sistema di potere e per preservarle fino a tramandarle ai nostri giorni, sia per ragioni negative, ovvero per tenerle nascoste e fare in modo che non vengano insegnate e divulgate. Vediamo la struttura del cervello e i suoi squilibri. Il cervello umano è formato da LAR complex o cervello rettiliano, responsabile delle nostre funzioni basiche di sopravvivenza, dal cervello mammaliano o sistema limbico, che è la parte del cervello tramite cui proviamo emozioni, e dalla neocorteccia, la parte più sviluppata del cervello umano, che ci differenzia dal resto degli animali e ci rende in grado di avere funzioni cerebrali superiori e coscienza. La neocorteccia, rappresentata in maniera, teniamo a precisarlo, semplificata, è composta da due emisferi, quello sinistro che facilita pensiero analitico, logico, matematico, eccetera, e quello destro che facilita cose come intuizione, creatività, provare empatia, eccetera. Uno squilibrio dell'emisfero sinistro può portare a rigido scetticismo, relativismo morale e autoritarismo, mentre uno squilibrio dell'emisfero destro può portare a ingenuità, estremismo religioso e sottomissione. Il metodo del trivio. Il trivio, in latino trivium, tre vie, è un metodo di indagine per poter giungere alla verità o il più possibile vicino ad essa. Il trivio era composto da tre fasi. La prima era la grammatica, la raccolta di dati da quante più fonti possibile. La seconda era la logica, in cui le informazioni venivano filtrate, correlate e analizzate. La terza era la retorica, ovvero le parole e le azioni basate sulla comprensione delle conoscenze acquisite e analizzate. Le fasi del trivio sono chiamate anche conoscenza, comprensione e saggezza. Utilizzando terminologia informatica potremmo chiamarle anche immissione di dati, ovvero input, elaborazione e risultato in uscita, cioè output.
Benissimo Francesco, grazie. Adesso passiamo a un altro strumento che è riepilogativo e tocca i punti, diciamo, salienti un po' di tutta la nostra esposizione attraverso il seminario di Malpassion. Cominciamo con questa, dove appunto viene chiesto cos'è la legge naturale. Per comprendere cosa sia la legge naturale, dobbiamo per prima cosa sapere cosa certamente non è. La legge naturale decisamente non è e non ha assolutamente niente a che vedere con la teoria dell'evoluzione di Darwin, con la sopravvivenza del più forte, darwiniana, con la cosiddetta legge della giungla o con il cosiddetto ordine naturale della natura, considerata come un mondo dove cane mangia cane. Quindi, cos'è veramente la legge naturale? Ora che abbiamo visto cosa non è, passiamo alla sua definizione. La definizione del termine naturale è intrinseco e avente una base nella realtà e in natura. In altre parole, non creato dall'uomo. La definizione del termine legge è una condizione esistente che è sia vincolante che immutabile. Vincolante significa che ha un effetto che non si può evitare. Immutabile significa che non può essere cambiata da niente e da nessuno. La legge naturale è un insieme di condizioni universali, non create dall'uomo, vincolanti e immutabili, che governano le conseguenze comportamentali di esseri dotati della capacità di possedere un'intelligenza olistica.
Allora, adesso passiamo a quest'altra slide dove opera la legge naturale. La legge naturale è un corpo di leggi che operano nell'ambito del non visibile o non fisico, perciò potrebbero essere considerate leggi di natura occulte o nascoste. Queste leggi sono intessute nella struttura della realtà, proprio come la gravità e l'elettromagnetismo. Tuttavia, dato che queste leggi operano in ambito non fisico, gli esseri umani devono recepire una molto più ampia visione del mondo per poter riconoscere e accettare l'esistenza e il funzionamento di queste leggi. La comprensione, appunto, della legge naturale non è assolutamente un sistema di credenze né tantomeno una religione. E a questo punto come funziona la legge naturale? Il funzionamento della legge naturale può essere scoperto e compreso tramite i suoi effetti osservabili, misurabili e ripetibili nel nostro mondo. In altre parole, la comprensione della legge naturale costituisce a tutti gli effetti una scienza della moralità che non richiede alcuna credenza né tantomeno fede. Infatti, credere o non credere in queste leggi è completamente irrilevante, in quanto esistono, come è sicuro che esiste qualsiasi altra legge fisica, come per esempio la gravità, che diamo per scontata nella vita quotidiana.
La legge naturale è anche nota come legge morale, legge cosmica, legge universale, legge spirituale, legge di causa ed effetto, conseguenzialismo, la regola d'oro, karma e con molti altri nomi. Perché comprendere la legge naturale è così importante? La comprensione della legge naturale è estremamente importante per esseri umani che cerchino di vivere insieme in libertà e pace. La legge naturale stabilisce le conseguenze delle scelte comportamentali di un'intera società. Sulla base del fatto che il comportamento sia morale oppure no, è di importanza fondamentale per gli esseri umani sapere con certezza qual è veramente la differenza tra comportamento giusto e ingiusto.
I diritti umani. Gli esseri umani hanno diritti innati. Qual è la definizione di diritto umano? Un diritto è un'azione che, quando compiuta, non fa male o causa danno o perdita ad altri. La maggior parte degli esseri umani non può correttamente fornire questa semplice definizione quando gli viene chiesta. Non conoscere questi diritti innati è il motivo principale per cui gli esseri umani li stanno perdendo insieme alla libertà. Come potremo mai fare nostro ciò che non riusciamo neanche a definire correttamente? Per arrivare ad una corretta definizione, un diritto deve essere definito in negativo. Ciò significa che possiamo giungere alla comprensione dell'infinita quantità di diritti che abbiamo, conoscendo solo la piccola quantità di azioni che non sono diritti ma azioni illecite, cioè comportamenti che arrecano danno ad altri esseri senzienti.
In definitiva, cosa intendiamo con la parola diritto? Se un'azione non è causa di danno ad altri, è tuo diritto compierla. Non è lecito che ti venga impedito di compierla con l'uso o con la minaccia della violenza. Le azioni che invece sono lesive e causano danno o perdita ad altri non sono diritti e nessuno possiede mai il diritto di compierle. Importante, ciò vale sia per individui che per istituzioni. Un atto illecito non si trasforma magicamente in un diritto, neanche se delegato a cosiddette autorità o istituzioni, allo Stato, eccetera. Da dove provengono i diritti umani? I diritti innati degli esseri umani sono un diritto di nascita inalienabile, universale, intrinseco e non possono mai essere concessi o rimossi da nessuna azione o processo operato dall'uomo. I nostri diritti provengono dalla natura, ovvero sono preesistenti e innati nella creazione stessa. Sfortunatamente, dopo migliaia di anni di civiltà umana, la maggior parte delle persone ancora non capisce questa verità eterna. Sembrerebbe così ovvio che, come esseri umani, dovremmo scegliere volontariamente di compiere azioni giuste, di onorare e rispettare il diritto degli altri a non essere danneggiati, di trattare gli altri con lo stesso rispetto con cui noi ci aspettiamo di venire trattati, di non rubare la vita, il benessere, la proprietà, i diritti o il libero arbitrio degli altri. Eppure non è così scontato come potrebbe sembrare. Le vere azioni giuste vengono eluse nel migliore dei casi e deliberatamente ignorate nel peggiore. E questo ci porta al nodo della questione, che è ciò che chiamiamo la legge della libertà. La legge naturale della libertà stabilisce che una società, nel diventare collettivamente più morale, diventa collettivamente più libera.
Lista dei comportamenti lesivi. I 7 veri peccati capitali: omicidio, aggressione, stupro, furto, violazione di domicilio, coercizione, inganno doloso. E adesso analizziamo i 7 comportamenti lesivi. In ognuno degli atti illeciti troveremo che sono tutte variazioni di furto, in una forma o nell'altra. L'omicidio è un furto di una vita che non ci appartiene legittimamente. L'aggressione è il furto del benessere di qualcun altro senza che ne abbiamo diritto. Lo stupro è il furto della libertà di avere un rapporto sessuale consenziente. Il furto è il rubare delle proprietà altrui. La violazione di domicilio è il furto dello stare sicuri nella propria dimora. La coercizione è il furto della libertà di scelta tramite violenza o minaccia. L'inganno doloso è il furto di informazioni necessarie che ha impatto negativo sulla capacità di qualcun altro di prendere decisioni informate.
I comportamenti immorali costituiscono la definizione stessa di violenza? Sì. La violenza è l'adozione di un comportamento lesivo nei confronti di altri esseri senzienti. La lista di comportamenti lesivi illustra le trasgressioni contro la legge naturale, perché si tratta di violazioni dei diritti innati di altri. Violare i diritti innati di altri esseri umani tramite furto è ciò che significa usare violenza. Dato che tutti gli illeciti sono forme di furto, la condotta morale in legge naturale, alla fine, può essere riassunta in due parole: non rubare.
Il principio di non aggressione è il principio di autodifesa. Il principio di non aggressione significa che è sempre moralmente sbagliato perpetrare aggressione o violenza contro altri esseri senzienti. Il principio di autodifesa significa che gli individui si riservano sempre il diritto naturale di usare forza fisica per difendersi contro atti di violenza condotti contro di loro, fino ad arrivare anche alla forza letale. L'autodifesa non è e non dovrebbe mai essere considerata violenza. L'autodifesa contro la violenza è un diritto innato di tutti gli esseri senzienti. Vivere in accordo con la legge naturale e secondo i principi di non aggressione e di autodifesa è necessario affinché le condizioni e manifestazioni predominanti nel nostro mondo siano libertà, armonia e desiderio di verità, invece di schiavitù, violenza e mania di controllo. Ogni cosa giusta è anche morale, in quanto è in accordo con la legge naturale. Le azioni giuste, morali, che si ha diritto di compiere, non fanno male ad altri esseri senzienti.
La moralità è soggettiva o oggettiva? Per la legge naturale, la moralità è oggettiva. Non varia a seconda del luogo, del tempo, delle percezioni e delle leggi umane. La libertà e la moralità sono direttamente proporzionali. All'aumentare della moralità, la libertà aumenta. Al diminuire della moralità, la libertà diminuisce. Questa è stata definita come la legge della libertà. La moralità è il fattore che determina quanta libertà c'è in una data società.
Cos'è il relativismo morale? I relativisti morali credono che la moralità sia relativa o soggettiva, ovvero che giusto e ingiusto possono cambiare a seconda del tempo, del luogo, e dipendono dalla percezione umana o dall'opinione o da cosa piace o cosa no, capricci, preferenze. Il relativismo morale è l'idea che gli esseri umani possono decidere arbitrariamente per proprio conto cosa sia giusto e ingiusto, diventando arbitri del comportamento morale o immorale sulla base dei propri gusti in ogni dato momento e luogo. La prevalenza del relativismo morale nella società umana oggi è uno dei principali fattori che consolidano la schiavitù come attuale condizione umana. Conoscere la differenza oggettiva tra giusto e ingiusto e poi scegliere volutamente azioni giuste è il presupposto fondamentale per la manifestazione della condizione di libertà. Comprendere la vera moralità oggettiva aiuterà l'umanità a rimuovere la credenza fondamentalmente errata nella legittimità dell'autorità umana e dello Stato. Facendolo, le interazioni umane potranno diventare volontarie e libere dall'immoralità di violenza e coercizione.
La scienza della legge naturale. La nostra esperienza umana condivisa sulla Terra è collettivamente creata e determinata dalla qualità del comportamento umano d'insieme. Ciò dimostra gli effetti della legge naturale e delle conseguenze comportamentali in vigore nella sfera fisica. I nostri comportamenti scelti con libero arbitrio operano in ciò che è noto come il piano della causalità, perché il nostro comportamento è la causa di fondo delle manifestazioni fisiche che si producono nel mondo. Le conseguenze e le ripercussioni del comportamento umano d'insieme si materializzano quindi sul piano degli effetti, che costituisce la condizione umana condivisa in cui tutti noi dobbiamo vivere. A tutti gli esseri viventi è stata donata la proprietà di se stessi, come diritto innato di nascita, e pertanto possiedono il diritto naturale di esercitare il proprio libero arbitrio vivendo in sovranità, liberi da danno o coercizione da parte di altri esseri umani. Questi principi di libertà e diritti umani sono la base stessa della moralità e sono governati dalle leggi spirituali delle conseguenze comportamentali. Il comportamento umano viene collettivamente manifestato nella nostra realtà fisica in base alla libera scelta di agire in armonia con la legge naturale, creando pertanto la condizione della libertà, o di agire in contrasto con la legge naturale, creando pertanto la condizione della schiavitù umana.
Libero arbitrio. La legge naturale governa le libere scelte comportamentali collettive di intere popolazioni, facendo manifestare le conseguenze dei comportamenti che scegliamo. Le conseguenze che riceviamo dipendono sempre dal fatto che i comportamenti che abbiamo adottato siano morali o immorali, o in altre parole, giusti o ingiusti. Per quanto abbiamo tutti libero arbitrio di scegliere quale comportamento adotteremo, non siamo però immuni dalle conseguenze morali delle nostre scelte comportamentali.
E a questo punto chiediamoci, gli esseri umani possiedono il libero arbitrio? Abbiamo una scelta come popolo, usare il nostro libero arbitrio per cambiare il nostro comportamento e portarlo in allineamento con la legge naturale, scegliendo azioni moralmente giuste, o scegliere di comportarci immoralmente, giustificando e perpetuando un sistema basato su violenza, coercizione e relativismo morale. Tutti gli esseri umani hanno libero arbitrio di scegliere tra comportamento morale e immorale. Bene, abbiamo letto queste slide cercando di raggruppare tutti i concetti, alcune cose possiamo magari anche integrarle adesso a voce. Francesco, magari possiamo parlare di questo argomento, la coscienza, no? La coscienza come si forma? Si forma forse con questa conoscenza, con la conoscenza di queste informazioni?
Sì, direi di sì, senza dubbio. Quando esercitiamo la coscienza, praticamente agiamo sulla base di una conoscenza netta della differenza oggettiva tra comportamento giusto e comportamento ingiusto. Quando agiamo in coscienza, noi siamo pienamente consapevoli di questa fondamentale differenza, quindi tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, e quindi tra ciò che è morale e ciò che è immorale.
Vanno a braccetto, sono praticamente la stessa cosa, anche se hanno comunque delle definizioni diverse, no? Hanno delle sfumature diverse, ma vanno insieme, no? Una chiama l'altra. La moralità deve ridiventare una qualità costante nel nostro comportamento, vedendola proprio come espressione di giustizia. Quando noi magari abbiamo parlato di alzare le frequenze, di fare, non so, così un modo un po' new age di trattare certi argomenti, io penso che le frequenze di un umano che ha ben chiaro cosa è giusto e cos'è ingiusto, chiedendosi ogni volta quando fa un'azione, quando si prende una decisione, se effettivamente non lede nessuno ed è nel giusto. Quindi questa presa di coscienza, appunto, lo fa elevare sicuramente ed illuminare. La luce arriva. Le leggi naturali sono pronte a esaudire tutto. Le volontà, è un meccanismo naturale.
Sì, ed è anche, direi, un meccanismo infallibile, semplicemente risponde a determinati input, come abbiamo visto quando abbiamo parlato del trivio. Se questi input, cioè i nostri comportamenti individuali che poi si sommano nell'insieme, saranno in accordo con la legge naturale, allora avremo determinati risultati. Se invece saranno in disaccordo con la legge naturale, ne avremo altri molto meno auspicabili e gradevoli, e la prova sta semplicemente nell'osservare come ha funzionato e come sta funzionando il nostro mondo, quindi direi che possiamo vedere come questo diventi evidente. Non sbaglia mai, perché semplicemente appunto risponde a qualcosa che abbiamo, a un fattore causale.
È come la forza di gravità, non può sbagliare, cioè non so come dire,
esiste. Sì, esatto, sia per quanto riguarda conseguenze positive, sì, ovviamente purtroppo per quanto riguarda quelle negative. Quindi in un modo o nell'altro, esatto, avrà un effetto in un modo o nell'altro.
Anche perché ricordiamo, fondamentale, non siamo in un ambito religioso, in un ambito di fede, non si fa un'azione di quel tipo, anzi, qui siamo in un ambito scientifico, è tutto misurabile, è tutto riproducibile, è tutto lì, pronto, è lì da sempre, ancora prima che noi ci rendessimo conto di questo, e sarà lì per il resto del tempo, cioè per l'eternità.
Quindi... Sì, esattamente. A questo proposito volevo fare un attimo un chiarimento, perché possono sorgere dei dubbi in merito al fatto che si tratti di qualcosa di osservabile e misurabile, perché abbiamo parlato del fatto che queste sono le leggi non visibili, quindi potrebbe venire il dubbio che, ma allora com'è che allora poi diventano osservabili e misurabili? Sì, sono non visibili nel senso che non sono magari misurabili come possiamo misurare, per esempio, dei risultati che si ottengono nell'ambito delle cosiddette scienze dure, che è quello a cui di solito si pensa quando si sente la parola scienza, quindi laboratori con le analisi al microscopio e risultati molto precisi e misurabili con questo tipo di strumentazione scientifica. Però dobbiamo considerare che c'è anche tutto un altro ambito della scienza, per esempio ci sono anche le cosiddette scienze molli, che sono quelle che usano un altro tipo di metodologia, diciamo che dove non c'è proprio l'analisi in laboratorio fatta col microscopio e con gli strumenti, eccetera. È la scienza delle conseguenze comportamentali e quindi la scienza della moralità, è un tipo di scienza che non si fa in ambito di laboratorio, ma si possono vedere i risultati in maniera concreta e tangibile nella nostra realtà fisica, negli accadimenti del nostro mondo e in com'è strutturata e come funziona la nostra società.
Possiamo dire una cosa, Francesco? Le conseguenze dei comportamenti umani, anche se guidati in negativo, nel senso che fino adesso appunto si è manifestata dalla schiavitù, si è manifestata dalla coercizione, dalla violenza, purtroppo in gran parte, e quindi in negativo, però come dire, sappiamo che tutto arriva da un'organizzazione che in qualche modo fa esperimenti sull'uomo attraverso il controllo. È già evidente, no, che i comportamenti sono il risultato di eventi, di effetti che
esatto. Sì. Quindi, si misura tramite gli effetti che vediamo poi manifestarsi. Quindi sì, il discorso del non visibile non deve fuorviare, non è visibile perché non puoi vederne le molecole con il microscopio, quello fondamentalmente.
Però gli effetti dell'insieme dell'umanità, ok?
Sono molto visibili, sì. Quindi, esatto. Quindi è tangibile, è qualcosa di tangibile, non sono discorsi, non è nel senso non visibile, quindi è campata in aria.
Quindi non è tanto un discorso di accettare questa cosa, perché è già evidente, semplicemente di cambiarla, perché non ci va più bene che sia così, ma che gli effetti ci siano è già evidente, cioè li viviamo già normalmente. È come la paura del caos, che bisogna prendere coscienza, non devi averne paura, tu sei già immerso nel caos e già siamo nel caos, proprio perché è dovuto a questo controllo e questa sperimentazione sull'uomo in negativo, proprio è ovvio, no? Cioè,
esatto, okay. Sì.
Bene. Possiamo a questo punto parlare anche di un altro aspetto, aleatorietà e controdeterminismo.
La legge naturale costituisce l'aspetto deterministico della nostra realtà, perché sono quelle condizioni al contorno che non possiamo cambiare. Però possediamo il libero arbitrio, che invece è la componente aleatoria o casuale della nostra realtà. Siamo liberi di fare le nostre scelte, ma non siamo liberi di sfuggire alle conseguenze delle scelte che compiamo. Questo è come funziona la nostra realtà. Ovviamente, come abbiamo visto quando abbiamo parlato delle visioni del mondo causate dagli squilibri che avvengono all'interno della nostra mente, abbiamo visto che ci troviamo appunto in una condizione di squilibrio quando pensiamo che sia tutto aleatorio, oppure quando pensiamo che tutto sia stato già predeterminato e che non si possa cambiare niente.
In realtà c'è questo mix che è poi la ricerca dell'equilibrio fra questi aspetti, che ci porta quindi a capire attraverso la conoscenza che noi possiamo, abbiamo questa scelta, questo dono di poter scegliere i nostri comportamenti, e però capire gli effetti, no? Perché quando noi usiamo il libero arbitrio siamo in un ambito di causalità. Quindi in questo ambito superiore, se vogliamo. Poi dopo, no, tutto ricade nella materia e si manifesta. E quindi abbiamo le conseguenze, gli effetti dei nostri comportamenti, no?
Esatto, modo. Libertà di scelta, ma non libertà di scegliersi le conseguenze o gestire poi le conseguenze di determinate scelte e comportamenti.
Però capiamo che se le nostre scelte sono giuste, gli effetti sono giusti, sono quelli.
Sì, sono positivi, e se invece creiamo qualcosa di negativo, significa che abbiamo compiuto delle scelte scorrette.
Esatto, spesso invece cosa succede oggi? Che non avendo magari tutte queste conoscenze chiare e non sapendo distinguere il giusto dall'ingiusto, io ho delle conseguenze che in qualche modo magari mi stupiscono, pensavo una cosa, ne succede un'altra, perché in realtà non ho capito che ho fatto un'azione sbagliata, un'azione che in realtà ha leso qualcuno. La famosa buona fede in realtà non basta, perché la buona fede nell'ignoranza comunque ti procura degli effetti che sono dannosi per noi e per gli altri.
Gli effetti saranno comunque gli stessi. Io faccio sempre l'esempio parlando di un'altra cosa che abbiamo visto nel seminario, un altro argomento caldo, diciamo, quello degli esecutori di ordini. Per esempio, si dice spesso che molti lo fanno in buona fede, perché pensano di star facendo qualcosa di giusto e di nobile nel servire il sistema, nell'imporre i diktat del sistema. E sì, magari sono partiti da buone intenzioni, ma non conta, perché gli effetti che questo poi ha nella realtà fisica sono effetti nefasti e comportano violazioni dei diritti altrui, qualunque sia l'intenzione dalla quale uno parte. Quindi se uno già parte con l'idea di fare del male, oppure se uno parte anche con l'idea errata di star facendo del bene.
Possiamo dire che proprio questo modo di dire è quasi un tranello, no? La buona fede.
Bisogna stare molto attenti a questo discorso, alla buona fede, alle buone intenzioni. Sicuramente è una cosa che potremmo definire positiva avere almeno buone intenzioni, ma sempre stare attenti poi agli effetti e a che tipo di azioni poi andremo a, a compiere, quindi se saranno lesive o no verso qualcuno. Quindi sì, il discorso della buona fede e delle buone intenzioni va tenuto molto sotto controllo, bisogna prestarci molta attenzione.
Possiamo dire quindi che non è importante essere buoni, è importante essere giusti. Cioè essere giusti non è essere buoni, è sapere, è conoscere, essere disposti a guardare la verità in faccia, per quello che è, che a volte può essere anche molto cruda, proprio quello che non avremmo mai voluto vedere, ma è la verità. Quindi va difesa anche quella, perché sappiamo che è quella la cosa giusta, ok?
Sì, e faccio, e infatti a questo proposito mi viene in mente di parlare di un altro argomento che diventa molto controverso e caldo spesso per quello che hai detto, ed è quello dell'autodifesa, del principio di autodifesa. Quindi la dinamica che stavi descrivendo la vediamo quando parliamo di questo principio.
Quindi la forza e la violenza, smettiamola di fare in modo che siano la stessa cosa, perché non lo sono assolutamente, anzi sono agli antipodi. La forza è una dote dell'uomo per difendersi e non lede nessuno, è solo per difendersi, non per attaccare, per aggredire. La forza è quella. La violenza invece è proprio l'attacco, no? Quindi l'aggressione verso l'altro. E quindi il furto, abbiamo visto in questo elenco di questi 7 punti, 7 violazioni. E poi lo dice la parola stessa, mentre forza è tutt'altra cosa. Bene, ci sono quindi, notiamo sempre questa cosa di vedere che questi, è stato fatto questo gioco di mischiare, di rendere sempre molto complicato capire veramente cosa stiamo dicendo, cosa stiamo ascoltando. È stato tutto molto, tra virgolette, ben confuso, no? Ben mischiato, proprio per renderci così difficile districare. Però queste conoscenze servono proprio a quello, a dipanare tutto questo ginepraio che si è formato, e in qualche modo è possibile venirne fuori. E soprattutto gli direi di ricordare questa frase importante: io avevo torto. Questa missione se la facessimo tutti, perché tutti dobbiamo ammettere di aver creduto in un sistema ingiusto, non voglio neanche dire sbagliato, ma ingiusto, dove la giustizia non può esistere, dove viene giustificata la violenza e la coercizione, dove viene giustificato un controllo costante, dove vengono imposte costantemente cose che sono innaturali e che ci portano verso uno stato generale dannosissimo e che tutti vorremmo cambiare. Questi sono gli strumenti per cambiarlo. Ok, passiamo un altro piccolo argomento, che piccolo poi, sono argomenti grandissimi, ma che integreremo, magari diciamo giusto due parole. Noi abbiamo parlato di proprietà di se stesso, l'uomo ha questa proprietà, ma la proprietà oltre alla proprietà innata e naturale di se stesso, ha la proprietà di quello che si procura in questa esistenza con delle caratteristiche ben precise, cioè procurandosela come legittimo possesso, il controllo dell'utilizzo e la responsabilità rispetto a questo oggetto, che può essere una casa, può essere qualsiasi cosa. Vuoi dire qualcosa in merito alla proprietà?
Sì, l'hai riassunta proprio per com'è. Voglio sì ricordare che è una cosa che esiste, di cui abbiamo diritto in questa esistenza, perlomeno a partire dal proprio corpo. Questo è importante ed è incredibile come non sia ancora ben compreso. Questo dà adito a tutta una serie di atti di sottomissione che facciamo anche noi, proprio noi magari no, ma nel pubblico generale purtroppo sì. Infatti vediamo, abbiamo visto anche in tempi recenti come ci sia stato proprio un forte attacco all'autonomia corporale, alla proprietà del proprio corpo. Noi siamo liberi decidere, per esempio, cosa consumare o cosa no, quindi cosa ricevere nel proprio corpo o cosa no, e dunque sì, va capito che il nostro corpo ci appartiene, le pretese che altri siano proprietari del nostro corpo sono assolutamente invalide e ingiuste e dovrebbero venire fermate sul nascere. E ovviamente questo vale anche, come hai detto, per i beni materiali, perché io non ritengo si tratti assolutamente di avere un materialismo esagerato o essere avidi e tutte le altre cose che si sentono dire. Ci sono oggetti che sono legittimamente nostri e che nessun altro ha il diritto di toglierci in nessun modo, quindi bisogna sapere anche questo.
Certo, quindi e per quanto riguarda invece magari il concetto di custodia, no? Che è diverso da quello di proprietà, possiamo dire che secondo la legge naturale la custodia è più un discorso legato al macrocosmo, nel senso dell'umanità, della popolazione umana che ha custodia del pianeta, ma l'individuo di fatto può avere appunto una proprietà e rivendicare queste condizioni, che ne ha legittimo possesso, abbiamo detto, ne ha il controllo del suo utilizzo e la responsabilità, no?
Penso di poter essere d'accordo, credo di sì. Esatto, siamo tutti custodi di questo mondo in cui ci troviamo e anche in generale di altre cose. Poi si dice spesso che comunque alla fine dopo la morte non ci rimane la proprietà, però finché siamo in questa esistenza ne abbiamo anche diritto. Quindi finché ci troviamo in questa realtà fisica direi che le cose stanno così. Poi sì, la custodia è un concetto comunque che ritengo in ogni caso legittimo. Non credo che siano in contrapposizione i due, sinceramente.
No, infatti non è la contrapposizione, ma diciamo che è un po' un discorso un po' più globale, più ampio.
Sì,
diciamo, come dire, la custodia in realtà dovremmo farla tutti insieme. Cioè non dovremmo per esempio permettere che i cieli vengano erorati di schifezze, che vengano,
esatto,
il mondo si avveleni o varie altre cose che adesso magari non è neanche il luogo di elencare.
Sì,
non...
sarebbe forse quell'operato di buon senso comune. Che dovremmo avere nei riguardi del sistema, non di quello schiavistico, però del sistema naturale che costituisce il nostro habitat in cui operiamo, ecco.
In realtà sappiamo che di proprietà vera e propria non ce n'è già, no? Nel senso che rimane a queste autorità la proprietà delle cose, varie, automobili, immobili, eccetera.
Sì, esatto, sicuramente poi è un discorso molto ampio e il sistema ci dà questa illusione di essere proprietari di qualcosa quando in realtà in ogni momento c'è questa usurpazione della tua legittima proprietà che purtroppo sotto l'autorità spesso si verifica.
Quindi potrebbe essere venuta l'ora, no? di far capire proprio questo, cioè la proprietà non è da criminalizzare il fatto della proprietà, no? Proprietà va bene, ci deve essere, anzi deve essere garantita, ma deve essere vera, non farlocca un po', no? Come è stata fino adesso.
Senz'altro è una cosa da reclamare come nostra, senza dubbio.
Da reclamare in maniera chiara, dove appunto non ci sono, come dice la legge naturale non giustifica nessun tipo di tassazione, non giustifica nessun tipo di legge scritta dall'uomo, perché è irrilevante, superflua ed è anche appunto dannosa, perché abbiamo visto che queste leggi sono proprio servite ad arrivare fino a qui, in questo stato di schiavitù globalizzato ormai. Quindi è lì che dobbiamo puntare per cambiare le cose, no? Non tanto nel modificare questi termini, anzi il proprietà iniziando dal nostro corpo e di tutti quelli oggetti, chiamiamoli così, nella materia abbiamo bisogno di una casa, di queste cose, tutti devono averne il diritto di averla in maniera legittima, in maniera responsabile e poi di custodire tutto il nostro mondo, il nostro pianeta che ci ospita. Vorrei finire in questa visione dove quando uno ha una proprietà legittima, riconosciuta, è anche più tranquillo nella sua vita, no? Cioè, voglio dire, Oggi è tutto precario, è tutto illusorio. Dobbiamo fare questo cambio, no? Avere la forza e anche la determinazione di capire quali sono veramente quelle cose che vanno cambiate. Vogliamo chiudere con la verità? Cos'è la verità?
Sì, direi che è un buon punto in cui chiudere questa parte riepilogativa di tutto questo seminario, ribadendo ancora una volta che la verità, nella sua definizione, è un concetto molto semplice, è ciò che è, quindi è ciò che è stato e ciò che è accaduto. Quindi sì, è una definizione molto demistificata, semplificata, poi ovviamente non significa che dimostrare poi alcune verità non sia più complicato, però come concetto in sé per sé la verità è semplicemente questo, quindi ciò che è e ciò che è stato.
Se qualcuno si chiede, ma come si vive in verità?
Io direi che riconoscere ciò che è, non giustificare e riconoscere invece la menzogna, quindi ciò che è scorretto e ingiusto, e poi ovviamente riconoscere la verità di queste leggi che governano le conseguenze dei nostri comportamenti, quindi vivere in accordo con la legge morale, con la legge naturale, quindi a causare delle conseguenze in armonia con essa piuttosto che in contrasto con essa. Vivere in verità penso che coincida con il vivere in accordo a ciò che è giusto.
E anche l'ammissione di aver sbagliato, no? Io avevo torto, con la verità. Secondo me proprio è un abbraccio alla verità. Tutti noi abbiamo fatto passare per buone cose che non le erano, cose che erano proprio ingiuste, perché abbiamo dato una sorta di fiducia al sistema. Qualcuno di noi è andato anche a votare, ha fatto cose, cioè voglio dire, ha creduto che questa macchina potesse darci della giustizia. E invece, voglio dire, io avevo torto e poi quello, cioè capire e poterlo dire con vivere in verità.
Sì, riconoscerlo è il primo passo,
sì.
Sicuramente. Sì.
Il primo passo è importantissimo perché prendi una direzione e quindi dopo devi solo con volontà andare avanti. Quindi usare il coraggio, usare il cuore e allineare noi stessi, queste conoscenze, quindi queste sicurezze interiori, e quindi sono nate tutte queste figure di appoggio, di un sacco di figure che diventeranno assolutamente inutili e irrilevanti, esattamente come queste leggi fatte dall'uomo, perché appunto in un mondo dove è chiara la legge naturale, tutto ciò che è inutile si disperderà. Bene, allora a questo punto andiamo in chiusura. Non vi nascondo che l'emozione è fortissima, perché siamo veramente arrivati in fondo a un'opera che ci tenevamo tutti tantissimo. Abbiamo lavorato uniti, ognuno di noi ha dato il meglio di sé, augurandoci che arriverà fino in fondo e avrà modo di ascoltare, riascoltare tutti questi contenuti, si ritrovi la chiave tra le sue mani per aprire queste gabbie.
Faccio i complimenti anche a chi è arrivato fino a qui, fino in fondo, e ottimo lavoro e buon proseguimento.
Bene, io vorrei ringraziare tutti, ovviamente non solo la squadra che ha partecipato alla realizzazione di questa opera, ma soprattutto tutti coloro che fruiranno di questo corso, e volevo anche fornire così un'informazione aggiuntiva sulla fruizione, che sarà raccolta in una playlist con le 11 parti elencate in maniera cronologicamente progressiva, e ognuno dei video è suddiviso in capitoli, quindi avete la possibilità sotto la descrizione, andando su capitoli, visualizza tutto, aprire un frame sulla destra che vi consentirà di passare da un argomento all'altro semplicemente cliccando nell'argomento desiderato. Questo consente una fruizione più elastica, più agevolata degli argomenti. Se qualcosa vi dovesse sfuggire a primo approccio, potete riconsultarlo grazie a questa funzionalità. E quindi ringrazio ancora tutti e passo la parola ad Andrea.
Sì, Gio, mi accodo anch'io un po' a questi ringraziamenti, un po' per tutti coloro che hanno seguito quest'opera, e il mio augurio è che appunto tutti quanti possano accogliere nel profondo di sé questa verità e agire nel mondo attraverso questo strumento che è veramente molto molto potente. Grazie a tutti.
A questo punto chiudiamo augurando veramente a diventate giusti. Tutti quanti abbiate questo intento meraviglioso e vedrete che veramente tutto cambierà, tutto si può fare. Forza. Grazie a tutti.